Oggi mi sono dimenticato di raccontare sul canale Telegram che è il mio primo giorno di digiuno. Te ne ho sicuramente già parlato del digiuno, però non mi ricordo se ho fatto podcast nel corso di un digiuno. Forse nella prima stagione? Ma sai che no? E quindi approfitterò di questo episodio del podcast, senz'altro dei seguenti, per lasciare una piccola traccia. Fun fact! Quando io ho cominciato a fare podcast, è una parolona, a praticare con il podcasting, il primissimo contenuto che ho fatto per Patreon, dove avevo una piccola community di filosofi esecutivi, un po' come i pregevolissimi oggi, solo che eravamo su Patreon perché facevo tanta roba su YouTube al tempo, facevo un altro tipo di attività. Dicevo che il primo contenuto che ho pubblicato su Patreon riguardava proprio il digiuno. Cioè, cominciava più o meno così: voglio impratichirmi col podcasting, sto ascoltando podcast, io credo in questa cosa che si chiama podcast e puoi capire veramente una cosa intuendone le possibilità. Mi fa ridere parlartene oggi perché nel frattempo ho fondato un Audio Factory, ho registrato 3500 e più, ho perso il conto, oltre 3500 episodi di podcast e ho venduto parte di questa factory ad un enorme editore italiano ed è stato un grande business per me. E mi fa ridere pensare a quei primi giorni perché non sapevo neanche da che cosa partire. E allora sono partito da quello che stavo facendo in quel momento, cioè stavo digiunando. E il mio primo podcast credo si intitolasse una cosa del tipo Diario di digiuno? Diario di un digiuno? O qualcosa del genere, non me lo ricordo, però era un digiuno relativamente breve di 7 giorni solo acqua, dove ogni giorno alla sera descrivevo le sensazioni. E mi fa ridere perché siamo entrati negli ultimi 10 giorni e quindi 10 episodi della seconda stagione del nostro podcast. E nei prossimi 7 giorni ti racconterò un'altra esperienza di digiuno. Questo potrebbe quindi essere il mio ultimo podcast della vita. Termino. Così come ho cominciato, Alfa e Omega. Ma che bello sarebbe concludere così. Tranquillo, ce n'ho ancora di podcast da fare perché ne ho ancora tante cose da dire. Comunque sia, oggi è il mio primo giorno di digiuno. Dal lontano maggio, scusami, aprile del 2006, io una volta all'anno minimo pratico il digiuno. Magari ne parliamo meglio nel podcast di domani perché rischiamo di andare fuori strada con questo. Comunque è interessante che in un momento difficile, come è sempre un digiuno, soprattutto i primi giorni di digiuno, soprattutto forse il primo giorno, oddio, anche il secondo e il terzo, non è che siano al top, dal quarto è una passeggiata. I primi, a seconda del tuo livello di intossicazione, ed evidentemente sono molto intossicato, visto l'enorme mal di testa che ho in questo momento, è interessante che in un momento così difficile ci sia come balsamo per l'anima ricordare uno dei miti della mia tarda infanzia, prima adolescenza, mito costante della mia vita. Sì, perché oggi è il 20 di febbraio e il 20 di febbraio del 1967 ad Aberdeen, nei pressi di Seattle, ci troviamo lungo la costa nord-occidentale degli Stati Uniti. Aberdeen, che aveva un record tutto particolare negli anni 60-70. C'era un'America la cui economia stava esplodendo, si stava affacciando il grande benessere degli anni 80, il fondamento malato del capitalismo, e Aberdeen era una cittadina che era ricca perché era un territorio di boscaioli, c'erano tante falegnamerie che poi sono state abbandonate per spostare dei centri più nevralgici a livello logistico ed è caduta in povertà. Ecco, se nasci povero e rimani povero, fa un pochino meno male se hai assaporato la ricchezza ed un tratto ti trovi povero. La cittadina di Aberdeen aveva il record di suicidi tra gli anni 70 e 80. Quindi ogni 100 abitanti c'era un record di numero di persone che vista questa crisi che la cittadina stava vivendo, aveva scelto di togliersi la vita. E in quel contesto, ribadisco, 20 febbraio 1967, nasceva proprio in quella cittadina l'artista. Ah, come definirlo? Il pittore, l'autore, lo scrittore, il musicista, l'artista con la A maiuscola che maggiormente mi ha influenzato nella vita. Ci sono poster che attacchi al muro e poster che togli sulle pareti della mia cameretta di bambino. Ho attaccato poster di Jimi Hendrix, di Roberto Baggio, di Led Zeppelin, di gruppi punk, Sex Pistols, Rolling Stones. Ce n'è sempre stato uno che però è sempre rimasto lì. Non l'ho mai tolto. E ancora ad oggi, se entri nella cittadina di Aberdeen, ad accoglierti c'è il verso sotto la scritta Aberdeen, che è il verso di una sua canzone, il titolo di una sua canzone, che è Come As You Are. Entra, vieni per quello che sei, come sei. Sto parlando naturalmente di Kurt Donald Cobain. Non c'è mai stato e mai ci sarà un artista che ho amato di più di Kurt Donald Cobain, perché nella mia adolescenza mi sentivo molto solo, incompreso, frustrato, non avevo ancora sperimentato abbastanza con i canali espressivi, la musica, la scrittura, per poter buttare fuori la complessità che avevo dentro. E ad un certo punto arriva questo ragazzo, bello come Gesù Cristo, se chiedi a me, che dà voce a tutte le mie emozioni. Ed è stato forse il mio più caro amico nell'adolescenza. Mi sentivo capito, gli parlavo e lui mi rispondeva con le sue canzoni. Tanto per farti capire il legame che io ho con i Nirvana, Kurt Cobain in particolare. Avevo citato tra l'altro la mia passione per i Nirvana quando avevamo fatto il podcast su Dave Grohl e il suo libro The Storyteller. E quindi io sono decisamente fan Nirvana versus fan Foo Fighters. Non me ne vogliono, li adoro. Sono andato a vederli anche in concerto con tutta la famiglia. Bravissimi, Nirvana, altra cosa. Kurt Cobain rientra nella mistica, ok? E dicevo, tanto per farti capire il legame che ho con Kurt Cobain, pensa che uno dei loro album più famosi, forse il più famoso tra i non fan dei Nirvana, vale a dire l'Unplugged in New York, un disco acustico, è stato registrato il 18 novembre del 1993, giorno del mio 13° compleanno. L'altro giorno sono stato a Colchester, una cittadina nel versante orientale del sud dell'Inghilterra, dove c'è un negozio immenso di chitarre. Ho già acquistato una chitarra lì. E siccome dovevo passarci perché abbiamo fatto un giro in famiglia, ne ho approfittato per fare una capatina in questo negozio di musica. E ad un certo punto scorro le chitarre elettriche, tantissime, e ce ne sono di bellissime, di valori astronomici, assieme a quelle più semplici. E ce n'è una che proprio salta fuori dal muro ed è la Jagstang di Kurt Cobain. Tra l'altro, particolarità, lui era un amante della Mustang e della Jaguar e un giorno nel suo studio guardava queste due chitarre, scatta una foto con la Polaroid, le comincia a ritagliare. Questo è tipico di Kurt, tutto do it yourself, era un pasticcione, un tramaccione, uno che modificava tutte le chitarre. Ogni chitarra che ha suonato Kurt Cobain è stata in qualche modo modificata perché doveva farla sua. E tra l'altro, se leggi le interviste o a vedere le interviste nei tanti documenti che si trovano in rete, in cui intervistano la mamma, la sorella, questa sua caratteristica di dover mettere del suo, personalizzare, si intuiva già da bambino. Cioè ogni giocattolo lui lo prendeva e lo modificava in qualche modo, come se fosse chiamato a lasciare un segno. Quindi fa una fotografia a queste due chitarre, che erano le sue due preferite, e dice: non ho ancora trovato la chitarra perfetta. Fender, una grande marca di chitarre, tra la tra le più grandi, forse assieme a Gibson la più grande in assoluto, e dice: Fender, costruiscimi la chitarra ideale, che è un'unione tra due chitarre. Quindi fa una foto con la Polaroid alla Jaguar, fa una foto alla Mustang, le ritaglia e dice: guarda, vorrei il corpo sotto di questa, il corpo sopra di quell'altra, fa un collage, lo manda alla Fender. La Fender dice: ma sai che non è mica una cattiva idea questa? Prende un cartone, fa le modifiche, glielo spedisce indietro e dice: che ne dici di una così? Dice: ma meglio, lo farei un pochino più. La ritaglia a sua volta, gliela manda di ritorno. Morale della favola, la Fender lancia questa chitarra nei due colori suoi preferiti, che era Sonic Blue, una sorta di celeste carta da zucchero, e Fiesta Red, un rosso quasi virato all'arancio, e gli realizza un'unione tra la Jaguar e la Mustang, chiamandola la Fender Kurt Cobain Jagstang. E vabbè, quando l'ho vista lì nel colore Sierra Red, che fai, non la suoni? Dico: scusi, come so, mi dà un amplificatore, il più rumoroso che ha, mi chiude in una stanza che devo fare un po' di casino. E vabbè, sul gruppo Telegram, ricordo sempre il canale Telegram, tra l'altro, t.me/chicercatova, in cima c'è un messaggio in evidenza dove c'è una chat, dove tra i partecipanti di questo podcast ci scambiamo delle cose anche off topic, soprattutto off topic, e coltiviamo questa bellissima relazione che grazie a questo podcast stiamo costruendo. E lì posterò la foto del sottoscritto, vedete il sorriso che ho quando provo con la chitarra, faccio casino e suono tutto il mio repertorio Nirvana, tutto il mio repertorio Nirvana. Ti basti sapere che i miei figli dopo un po' mi hanno detto: basta Nirvana papà, posso provare anche? No, ma papà no. No, no, vabbè, questo è il mio momento, voglio suonarmi la chitarra di Kurt Cobain. Questo è il mio legame con Kurt Cobain. E ieri sono andato a vedere un altro negozio di chitarra perché ci passavo davanti. Ho provato la Mustang. Vabbè, adesso non te ne frega, perché questo qua è un argomento che, se sei appassionato di chitarra, potremmo stare qua 8 ore a parlare della differenza tra la Mustang e la Jagstang, e che ne pensi della Jaguar. Però io ho già una Jazzmaster, però ti ammorberei. Scommetto 99 su 100 che non te ne frega niente di chitarre, quindi ti eviterò di rompere le palle con questo argomento. Questo è solo per dire come ci sono degli individui che, come delle stelle polari, governano la navigazione della nostra esistenza per un breve e intimo momento, lasciando un segno con la loro arte, con il loro artigianato, con le loro prestazioni sportive per sempre. Fatto sta che oggi, all'età di 42 anni, ancora ricordo il compleanno di Kurt Cobain, ancora oggi mi fa piangere la sua scomparsa. E allora nel podcast di oggi ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori, coautori di questo podcast, sul canale Telegram t.me/chicercatova, trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio, di raccontarmi un loro mito. C'è un mito che ha segnato la tua vita, anche solo per un breve istante? Raccontamelo.
Quando ero piccolo non ho avuto grandi poster in casa, però ho avuto una figura a cui guardavo come se fosse un poster. Era questo portafoglio di Pippo Inzaghi, ok? Quindi di cui ero grandissimo fan quando è rimasto alla Juventus, quando è andato al Milan mi ha rotto il cuore, però poi ho perso anche la mia fede calcistica, quindi questa cosa ha pesato molto poco nella mia vita. Ma Pippo Inzaghi, ho notato che è stata anche una figura in cui mi ci ritrovo molto, perché a livello tecnico non è mai stato una persona perfetta, non è stato mai un modello a livello tecnico, però non ha mai perso un'occasione per cercare di dare il suo meglio. Ha sempre giocato al limite del fuorigioco, ha sempre messo quello che erano tutte le sue qualità per cercare di dare un contributo alla squadra, e c'è sempre riuscito, a mio avviso. Quindi forse sì, Pippo Inzaghi è stato piccolo.
Non mi sono mai legato tantissimo a dei personaggi, ma ce n'è uno che in assoluto ha fatto parte del mio Olimpo per tantissimo tempo, e si chiama Alessandro Del Piero. Non solo perché è stato capitano della Juventus per tanti anni, non solo perché è stato un grandissimo calciatore, almeno per come piace a me il calcio, ma soprattutto per il personaggio che rappresentava, per il modo in cui lui era un campione in campo e fuori, quantomeno per come lo conoscevamo pubblicamente. Insomma, praticamente incarnava il modo in cui io avrei voluto essere un campione nei miei sogni. Ricordo quando aveva subito il famoso infortunio ad Udine, mi sembra fosse il 98, io facevo quarta o quinta superiore forse, e avevo tagliato la scuola, a Torino si dice, quando si marina la scuola, e mi ero chiuso dentro un bar, avevo passato la mattinata a leggere i giornali per documentarmi sull'infortunio e i tempi di recupero, ed avevo sofferto proprio emotivamente, tant'è che poi al suo rientro per me era stata una gioia incredibile.
Durante la mia adolescenza ero veramente molto acerba per quanto riguarda i gusti musicali e la mia conoscenza in fatto di musica è andata affinandosi un po' alla volta. E se devo dare un nome, un volto e una data di nascita, prendo il 10 ottobre del 1813, giorno in cui nacque Giuseppe Verdi a Roncole in provincia di Parma. Io Verdi l'ho conosciuto un po' per caso perché mio papà, quando avevo poco più di 20 anni, mi ha portato nella casa non natale, una casa all'interno della quale poi Verdi ha sviluppato tutta la sua maestria, la sua arte. E da lì io sono diventata un amante della musica lirica, perché dentro un'opera lirica c'è veramente tutto quello che è il mondo umano. Ciao!
È tutto il giorno che penso che cosa potevo parlare oggi nel nostro podcast, perché io, forse a parte un poster di Roberto Baggio attaccato in camera anni fa con mio fratello, ma parliamo veramente di tanti anni fa, e non ho mai avuto questa grande passione. E invece poco fa ho avuto questa folgorazione, perché di fronte alla mia scrivania, sulla parte di fronte alla mia scrivania, ho realizzato ancora qualche anno fa una riproduzione in scala 1:1 del Modulor, che è una figura di uomo stilizzata, disegnata tanti anni fa da Le Corbusier, che è uno dei più grandi architetti del movimento moderno, e che però l'ho messa lì proprio perché, come fosse un poster, diciamo, per ricordarmi di questa folgorazione che ho avuto quando ho iniziato a studiare architettura tanti anni fa, e che tutt'oggi mi accompagna, e effettivamente tutte le volte che lo vedo è di grande ispirazione. Per cui grazie a Tova di avermi fatto riscoprire questa cosa.
Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova, e questo è Chi cerca Tova.